Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta. Siamo arrivati così al terzo appuntamento di questa settimana. Mi auguro di poterla passare interamente con voi tutti. Nello studio dell'Apocalisse stiamo esaminando, vi ricordo, il capitolo 21 e con esso siamo entrati in una nuova dimensione, perché ci viene svelata l'eternità riguardante un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova Gerusalemme, una nuova era e la dimora eterna della sposa dell'Agnello, dove saremo nuove creature in Cristo Gesù, senza la vecchia natura che così tanto purtroppo si manifesta oggi. Il versetto 8 che ora andremo a leggere ci conferma che non ci sarà più spazio per chi è rimasto nel peccato. Infatti tutti coloro che si sono cullati nella falsa illusione che tanto Dio è buono e alla fine perdonerà tutti, resteranno delusi, perché nella santa città non c'è posto per coloro che hanno creduto di poter essere indulgenti con il loro carattere. Leggiamo quindi il versetto 8 di Apocalisse, capitolo 21. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che la morte seconda. In questo versetto troviamo 8 categorie di persone e motivi per cui essi non entreranno nella città celeste. Eccoli dettagliatamente. I codardi, cioè quelli che hanno avuto paura di decidere per Cristo e non hanno preso posizione per essere salvati. Gli increduli, cioè coloro che hanno confidato in loro stessi e sono rimasti succubi del loro orgoglio intellettuale. Gli abominevoli, che hanno offeso il Signore, praticando l'occultismo e adeguandosi alle varie pratiche ed usi pagani. Gli omicidi, cioè quelli che hanno oppresso, che hanno tolto la vita pur di realizzare i propri interessi. I fornicatori, che si sono compiaciuti nella immoralità, nel libertinaggio e che hanno teorizzato queste cose. Gli stregoni, di tutte le specie, che hanno usato artifici per ingannare, frodare il prossimo, mantenere il potere. Gli idolatri, cioè quelli che hanno dato all'uomo la gloria che spetta soltanto a Dio. I bugiardi, infine, che hanno contrastato il Signore preferendo la menzogna alla verità. Oltre a quanto abbiamo considerato, vi sono altri aspetti interessanti in questo versetto. Prima di tutto, la creazione dei nuovi cieli e la nuova terra non cambiano la condizione dello stagno di fuoco e dei perduti. Costoro andranno nell'eternità, così come sono. Secondariamente, non c'è nessuna possibilità per il peccato che ha reso l'uomo pauroso, miscredente, bugiardo, assassino. Infatti il peccato e il suo potenziale sono per sempre chiusi fuori dalla nuova creazione. E come ultima cosa, lo stagno di fuoco è eterno perché è la seconda morte dalla quale non c'è una terza resurrezione. Essa è la separazione eterna da Dio. E sappiate, amici in ascolto, che non esiste niente di più spaventoso, niente di più tremendo di questo. Passiamo ora a considerare la nuova Gerusalemme, la descrizione della dimora eterna della sposa. L'apparenza di questa città è la quintessenza della bellezza, dell'amore, della gioia incontrollabile che, con le parole, è praticamente impossibile descrivere in tutti i suoi aspetti. La contemplazione della sua gloria a venire è un tonico spirituale per coloro che si stancano nel pellegrinaggio qui sulla terra. La Nuova Gerusalemme è realmente una città post-millenaria, in quanto non entra in scena fino alla fine del millennio. Questa città era evidentemente nella mente di Cristo quando disse queste parole. «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo». Ma il sipario non si alzerà sulla scena della città celeste fino a che il dramma terrestre non avrà raggiunto la sua soddisfacente conclusione. La nuova Gerusalemme sarà per l'eternità ciò che la Gerusalemme terrena è per il millennio. La Gerusalemme terrena non scompare, ma passa al secondo posto nell'eternità. La giustizia regna a Gerusalemme, ma dimora nella nuova Gerusalemme. L'imperfezione e la ribellione esistono nella Gerusalemme terrena, anche durante il millennio, ma la perfezione e l'assenza del peccato identificano la città celeste. Così come la regina di un regno è più importante del luogo in cui governa, così la nuova Gerusalemme trascende la città terrena. Questo non avrà alcun riflesso sulla città terrena e non le causerà dolore, si può ben dire, con le stesse motivazioni di Giovanni Battista, come scritto in Giovanni 3 al versetto 29. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente all'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. La nuova Gerusalemme è la casa eterna della Chiesa. La nuova Gerusalemme è una città verso la quale si dirige la Chiesa già nel suo cammino su questa terra. E tutto ciò che abbiamo detto ci viene confermato dal versetto 9 di Apocalisse capitolo 21, che ora vi leggerò. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe, piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò, dicendo, «Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». Quello che segue nei versetti dal 9 al 21 è una descrizione della città celeste. Ne abbiamo visti gli aspetti psicologici o spirituali e come essi siano meravigliosi, ma ora anche la descrizione fisica ritengo che valga la pena che sia guardata. Dovremmo fare una pausa e considerare la relazione della città con i cittadini, cioè la città adatta alla Chiesa. Non dobbiamo pensare che la città vuota, senza i cittadini, sia la sposa, perché essi sono identificati con la città, al capitolo 22, versetto 3, al versetto 6 e al 19. Quelli fuori sono quelli identificati precedentemente quando abbiamo considerato il versetto 8 e sappiamo perché essi siano stati scartati. Anche se una distinzione tra la sposa e la città deve essere mantenuta, è intento dello scrittore considerarle insieme. Questo passaggio è una descrizione degli addobbi che rivelano qualcosa dell'amore, del valore che lo sposo ha conferito alla sposa. Leggiamo quindi il versetto 10 di Apocalisse, capitolo 21. «Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio». Certamente questa città non è uguale tra le città della terra che sono costruite su fondamenta terrene. Questa città scende dal cielo perché essa ha le sue origini in cielo e il Signore Gesù ne è il costruttore, e se anche ha affermato che scenda dal cielo, non è detto chiaramente che scenda fino alla terra. Infatti la città terrena non va mai in cielo e la città celeste non arriva mai sulla terra. Di quanto scenda questa città è pure ipotesi, infatti due cose sono evidenti da questo passaggio. La prima cosa importante è che scende dal cielo, mentre la seconda non è detto che arrivi sulla terra. Quindi questo passaggio della scrittura lascia la città a mezz'aria. Ciò ha lasciato spazio a molte speculazioni circa il fatto che la nuova Gerusalemme diventi un satellite della terra o il contrario, ma ciò che mette in risalto questo capitolo è che la città sarà il centro delle cose, presso la quale tutta l'attività, la gloria vi ruotano intorno. Dio sarà lì. Quello sarà come dire il suo quartier generale, che manifesterà il suo universo teocentrico, che significa centrato su Dio. La nuova Gerusalemme, quindi, è degna di merito e di avere una posizione preminente per l'eternità. Leggiamo ora, proseguendo, il versetto 11 di Apocalisse, capitolo 21. «Con la gloria di Dio, il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino». E molto tempo prima l'Apostolo Paolo, scrivendo la sua lettera ai credenti, Romani 5, versetto 2, li istruiva a gloriarsi nella speranza della gloria di Dio. Questa speranza si realizzerà nella Santa Città. L'uomo peccatore non ha mai potuto vedere la gloria di Dio. L'esperienza del popolo di Israele nel deserto insegnò loro che, quando in esso si trovava della ribellione, la gloria di Dio purtroppo appariva ed appariva per giudicare. Quindi, la manifestazione di questa gloria portava il terrore nel loro cuore peccaminoso, ma ora i credenti liberati dalla schiavitù del peccato e rivestiti della giustizia di Dio possono godere della sua gloria. Due fatti meravigliosi rendono questa città la manifestazione della pienezza della gloria di Dio. Per prima cosa, la presenza di Dio rende la città sorgente di gloria per l'universo, e ogni benedizione si irradia da questa città. Seconda cosa, la presenza dei santi non impedisce la manifestazione della gloria di Dio, perché il peccato non vi è più. Ora l'uomo redento abita con Dio in una città che ha la sua gloria. Questo è il grandioso obiettivo degno di Dio. Questa città rivela l'alto proposito di Dio per la Chiesa, cioè portare molti figli nella gloria, come detto in Ebrei 2, versetto 10. La parola tradotta come splendore significa in realtà fonte di splendore. La città dà luce, non riflette la luce come fa la luna, né genera luce per una combustione fisica come fa il sole, ma origina luce ed è una fonte di splendore. La presenza di Dio e di Cristo ci dà la spiegazione di questo. Egli dichiara in Giovanni 9, al versetto 5, «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo, perché Dio è luce». L'intera città è come una pietra preziosa ed è paragonata al diaspro cristallino. Questa pietra è trasparente, brillante, il che fa venire in mente anche che assomiglia a un diamante. La Nuova Gerusalemme è quindi un diamante su una montatura d'oro. Questa città è l'anello di fidanzamento della sposa, in realtà una fede nuziale, ed è il simbolo dell'impegno e del matrimonio della Chiesa di Cristo. Vediamo la descrizione delle porte della città. Versetti 12 e 13 di Apocalisse, capitolo 21. aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Ci sono 12 porte in questa città, 3 su ogni lato, e su ogni porta c'è il nome di una delle tribù di Israele. Questo colpisce, suggerisce immediatamente l'ordine in cui i figli di Israele si accamparono intorno al tabernacolo durante gli anni del loro pellegrinare nel deserto. E in un certo senso la Nuova Gerusalemme rappresenta un tempio o un tabernacolo, perché Dio è lì ed abita con l'uomo, mentre la sposa costituisce il sacerdozio che lo serve costantemente. Lo servono come tali nella città e vivono lì come fece Levi nel tabernacolo. Ogni cosa nell'eternità si rivolgerà a questa città, perché Dio è lì. I figli di Israele sulla terra godranno la stessa relazione con la città che avevano con il tabernacolo nel deserto e più tardi nel Tempio. Questa città sarà un tabernacolo per Israele. Essi saranno tra le moltitudini che vengono in questa città per adorare nell'eternità. Verranno da tutta la terra a portare gloria, adorazione, senza abitare nella città, così come non abitavano nel vecchio tabernacolo. Infatti, coloro che vi abiteranno saranno i sacerdoti, cioè la sposa. Essa occuperà un posto più vicino a Dio nell'eternità. Infatti la sposa sarà come Giovanni nella stanza dell'ultima cena, che riposava sul suo seno. Nel Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 5, leggiamo: «Chi è colei che sale dal deserto appoggiata all'amico suo? Lei è la sposa, che è venuta dal deserto, cioè dal mondo di oggi. Ma le 12 tribù di Israele verranno alla città celeste per adorare, 3 tribù su ognuno dei 4 lati. Poi torneranno sulla terra dopo un periodo di adorazione, mentre invece la sposa dimorerà nella Nuova Gerusalemme». Dopo aver considerato le porte di questa città, vediamo ora le sue fondamenta, così come sono descritte nel versetto 14 di Apocalisse capitolo 21, che ora vi leggo. «Le mura della città avevano 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello». Questa città ha 12 fondamenta, con i nomi dei 12 apostoli. Queste fondamenta ci parlano di stabilità, e questo perché la Chiesa oggi, come scritto in Efesini 2, al versetto 20, è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Quando Cristo tornò in cielo, diede le chiavi in custodia agli apostoli e sul livello umano, la Chiesa era nelle loro mani. All'inizio del libro degli Atti leggiamo: «Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti». A questi 12 apostoli sono stati affidati tutti gli scritti della Chiesa. Questi uomini predicarono i primi sermoni, organizzarono le prime chiese e furono tra i primi martiri. Cercare di minimizzare l'importanza dei 12 apostoli significa non onorare le scritture, quindi in un certo senso furono il fondamento della Chiesa, e a loro la Chiesa sarà grata per sempre. Non si tratta di derubare Cristo della sua posizione, perché egli è la pietra angolare, cioè la base della fede sulla quale è indispensabile appoggiarsi per far parte della Chiesa. Senza questa pietra la casa non sta in piedi. Questo indica che per far parte della Chiesa di Dio è necessario che la propria fede sia posta sull'opera che il Signore Gesù ha compiuto una volta e per sempre alla croce, dove Egli ha pagato con la sua vita il prezzo di liberazione per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Quindi, solo allora, cioè quando una persona qualsiasi pone in Lui la fede, ottiene il diritto di diventare figlio di Dio, e più nessuno lo potrà strappare da questa posizione. E tu, permettimi una domanda, tu fai parte di queste persone? Se non puoi affermarlo con la massima certezza, ti prego, amico, amica, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Sappi che da questa scelta dipenderà dove tu passerai l'eternità. Ora, dopo questo concetto, dopo questo invito ad arrendersi al Signore Gesù, passiamo a considerare nei versetti 15 e 16 di Apocalisse 21 le dimensioni di questa città. «E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte, le sue mura. La città era quadrata, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza». Erano uguali. La forma di questa città è molto difficile da descrivere, E ciò è dovuto largamente alla nostra incapacità di tradurre i nostri concetti di universo fatto di tempo-spazio alla nuova creazione dell'eternità. Esaminiamo prima le dimensioni. 2500 chilometri è la misura di ogni lato e della sua altezza. L'ampiezza della città è sorprendente, ma è proporzionata alla sua importanza. Certamente Dio, come creatore, non può essere accusato di fare dell'economia o di fare cose che rivelino la piccolezza. Quando siamo in riva al mare possiamo vedere quanta sabbia ha messo sulla spiaggia, quant'acqua nell'oceano, come ha fatto le montagne mettendo rocce ovunque e di come con mano generosa abbia riempito i cieli di corpi stellari. Quando fa qualcosa, non guarda spese, la fa in abbondanza. La città porta il segno del suo creatore, il Signore Gesù. Il falegname di Nazareth è colui che ha creato questa città. Consideriamo ora insieme la forma della città. Essa è quadrata, come ci dice la semplice dichiarazione della Scrittura. Questo indica che la città è formata da un cubo di 2500 chilometri per lato. Oltre alla sua forma, ci vengono anche descritte le sue mura, come leggiamo nei versetti 17 e 18. Ne misurò anche le mura ed erano di 144 cubiti a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diasporo e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. Il muro della città è costruito per la protezione, per la sicurezza. Infatti, una città con delle mura è una città sicura. La Nuova Gerusalemme è sicura e coloro che vi abitano vi abiteranno in tutta sicurezza e vi godranno dei frutti di pace. Sarà abitata da coloro che hanno trovato la pace con Dio sulla terra e sperimenteranno la pienezza della pace per tutta l'eternità. Le mura sono un segno che questa città ha raggiunto il pieno significato del suo nome, pace. Quindi queste mura sono comunque costruite più per bellezza che per difesa, perché di essa non ve ne sarà bisogno. Esse sono costruite con diaspro, che è la sostanza più resistente e la gemma più bella. Veniamo ora ai versetti 19 e 20 di Apocalisse capitolo 21. Che ci elencano le pietre delle fondamenta. I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Le 12 fondamenta della città non hanno solo i nomi dei 12 apostoli, ma sono 12 diverse pietre preziose, le quali sono gli articoli di lusso più belli che l'uomo conosca. Queste pietre esprimono in termini umani la magnificenza della città, il grado superlativo del termine, non pietre, ma gemme. È usato per trasmettere qualcosa della gloria della città a coloro che ora, come diceva l'apostolo Paolo, conoscono solo in parte, ma che un giorno vedranno chiaramente. Un esame attento di queste 12 pietre ci rivela un'idea della bellezza di questa città. Le pietre sono elencate come segue. Diaspro, ha un colore limpido, e come accennavo prima, probabilmente si tratta del diamante, esso è cristallino, riflette la luce e il colore. Zaffiro, il colore è blu. Questa pietra compare in Esodo 24, versetto 10, come il fondamento di Dio troviamo scritto infatti che «Videro il Dio di Israele». Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Calcedonio è un'agata, il suo colore tende al verde. Smeraldo, il suo colore è verde, mentre il sardonico è rosso. Il sardio è rosso acceso. Il crisolito è di color giallo oro. Successivamente vi è poi il berillo, che è di color verde mare. La nona pietra è il topazio, che è di colore giallo verde. Poi abbiamo il crisopazio, che ha dei colori azzurrini, il giacinto, che è di color violetto, e infine l'ametista, che è di color porpora. Quindi, come abbiamo visto, le fondamenta della Nuova Gerusalemme sono costruite sulla splendente bellezza di ricche e costose gemme. All'interno vi è Gesù che, se quando si trovava sulla terra era la luce del mondo, ora egli sarà la luce dell'universo. La Nuova Gerusalemme illuminerà i nuovi cieli, la nuova terra, in un modo che non si è mai visto. Essa scenderà dal cielo, ogni cosa ruoterà intorno a essa e da lei arriverà la luce, che si irradierà da questi bellissimi e brillanti colori. Sì, amici, la Nuova Gerusalemme sarà una città di luce, di colori, in cui Dio sarà la sola luce che vi si troverà. La città è descritta come una pietra di diaspro, trasparente, come il cristallo. Tutti questi colori scaturiranno da lei e inonderanno l'universo di Dio. E voglio lasciarvi proprio con questa, immaginando un po' questa città fantastica in cui vivranno solo coloro che hanno riconosciuto il Signore Gesù come il loro Salvatore, il loro Signore. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e intanto per saperne di più, per continuare ancora questa avventura attraverso le pagine dell'Apocalisse. Ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.